Per cominciare vorrei enunciare il tema del mio intervento. A dire il vero, il mio contributo si iscrive all'interno di un lavoro un po' più ampio e qui vorrei offrirvi soltanto alcuni spunti. Enuncio soltanto il tema che penso di spiegare, di chiarire un po' verso la fine del mio intervento. Il titolo che ho voluto dare alla mia relazione è Il legame imprendibile, Rosmini e il problema dell'autocoscienza del cosmo. Si tratta di un titolo che evidentemente si allontana da un linguaggio, possiamo dire, rosminiano e che appunto ha bisogno di essere chiarito, spero che di riuscire a farlo in maniera dignitosa verso la fine del mio intervento. Ma nell'affrontare un problema complesso, denso, come quello della coscienza e Rosmini, non possiamo esimerci oggi dal valutare il significato che esso riveste della nostra età di crisi totale e di crisi della filosofia. Il termine desertificazione che Benedetto XVI ha usato per indicare il fatto che una nuova evangelizzazione debba riguardare dei paesi che fecondi stanno diventando a poco inospitali, secondo me si presta a identificare il contesto in cui viviamo adesso. Di questa desertificazione gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: l'emergenza educativa, la crisi economica, la confusione politica, l'esasperazione della vita sociale, e un'esasperazione dettata spesso dalla mancanza di fiducia nella politica e dalla violenza nei rapporti. Tuttavia, se dovessimo indicare il punto distintivo di questa crisi, forse dovremmo identificarlo nell'impossibilità di trovare un punto di ripresa possibile. Sul piano filosofico, il nichilismo, questo accesso del pensiero al niente, che insieme alla possibilità delle risposte distrugge l'importanza stessa delle domande, si mostra oggi come il momento ultimo di una modernità filosofica immanentista e per certi aspetti di una certa direzione di post-cartesiana, di una certa interpretazione comunque di Cartesio, sembra nutrirsi oggi appunto il nichilismo della convinzione che la ragione, nell'impatto con la realtà, mostri tutta la sua debolezza. Non riesce più a rapportarsi con la realtà a livello conoscitivo e a stabilire dei valori che possono essere condivisibili. Ora, questa sfiducia nella ragione non sembra assumere caratteri pessimistici o drammatici. E infatti siamo lontani dal dinamismo tragico che caratterizzava gli scritti di Jean Paul, ad esempio, o dell'anonimo autore delle Veglie Notturne di Bonaventura, o dal dramma della libertà in Dostoevskij, di fronte all'oscura seduzione abissale del nulla. Ma non siamo neanche vicini ai temi angosciosi del pensiero sartriano, in cui la coscienza dell'io si vede come ingoiata, invischiata in ciò che essa attinge fenomenologicamente come realtà bruta. Una rassegnazione quasi compiaciuta sembra oggi caratterizzare invece l'atteggiamento con cui ci si pone di fronte ad una razionalità debole, incapace di rapportarsi con la realtà e di scorgere dietro alla sua fragile maschera quello che Cusano chiamava il valore dei valori. Ora, il nichilismo, questo approdo che sembra distruggere antiche immagini dell'uomo e dei suoi valori, piuttosto che porsi come un evento di contestazione totale, per dire alla Manzoni, piuttosto che determinare un caos dei possibili, è come se diventasse il terreno migliore per un'organizzazione sociale in cui, per dirla alla Eliot, non c'è più bisogno di essere buoni. Forse l'idea che la legge preventivamente debba impedire all'uomo di sbagliare parte dal presupposto bessiano che l'uomo è il lupo per l'altro uomo. Ma si tratta di un nichilismo che non trattenendo nemmeno un sentimento tragico per lo scacco subito, per la possibilità abissale del nulla, si può definire come lo ha definito Del Noce, un nichilismo gaio, dove sul piano del pensiero la sua identificazione, l'identificazione del nichilismo con l'indovinata metafora del pensiero debole, ci sembra, come dice Abbagnano, che all'infinità dell'essere, della verità, della perfezione che il romanticismo sognava, si sia sostituito l'infinito della caducità, dell'errore, del male, come natura propria del mondo. E ci fa notare Abbagnano che tale idea di caducità, questo gusto dell'errore, del male, in qualche modo si presenta con la stessa sicurezza di chi vuole essere in fin dei conti il più forte, perché meno soggetto ad errori e ad illusioni, meno adatto ad essere strumentalizzato, scrive, da interessi estranei, quindi più indipendente e più libero. In questo senso, l'insistito elogio per la finitezza e per la provvisorietà delle scelte, delle conoscenze, è un atteggiamento molto lontano dalla pietas dell'uomo antico e è anche lontano dal senso religioso del limite. Scrive Dalmasso: si tratta di una forma di nichilismo che esalta l'estrema mobilità della libertà nello scegliere, nel muoversi senza costrizioni nelle più diverse situazioni etiche, religiose e sociali. Il finito, il provvisorio, ciò che è debole, viene visto infatti come un positivo, capace di allentare e di sciogliere legami. In questo senso, l'insofferenza nei confronti delle verità assolute, ritenute intolleranti e frenanti, diventa come una spinta verso quella che Vattimo ha definito la mobilità del simbolo. Cioè, dovrebbe questo atteggiamento renderci più liberi da particolari condizionamenti e farci volgere appunto verso questa mobilità del simbolo. Ora, in questa condizione esistenziale del pensare, così selvaggiamente lontana da ogni esercizio di intelligenza sobria, è forse il momento di ritrovare il filo del discorso sulla coscienza di un filosofo come Antonio Rosmini, che rappresenta nella sua riflessione l'espressione conclusiva di un rovesciamento agostiniano del senso del cogito, che può portarlo lontano o perlomeno fargli compiere un'altra direzione che non lo porti a quell'esito nichilistico in cui sembra approdare almeno una direzione del moderno. Ma per cogliere davvero il senso di questa eredità, della grande novità che rappresenta il pensiero rosminiano, bisogna forse onestamente convivere con la tragedia dello spirito di negazione, per dirla alla Hegel, con l'immane potenza del negativo. E anzitutto, affrontando il tema che ci siamo proposti, dobbiamo chiederci se la specificità della filosofia moderna consista veramente tutta quanta e soltanto nella linea che va dall'interpretazione soggettivistica del cartesianesimo a Hegel e da questi verso Marx o verso Nietzsche, di cui già Karl Ovitt, specialmente nei suoi saggi Da Hegel a Nietzsche del 1941 e Dio, l'uomo e il mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche del 1967, ne ha tracciato lucidamente la continuità, le ambiguità e anche le involuzioni. Ora, che l'avvento del nichilismo si situi nel quadro del compimento di una metafisica della soggettività e che una tale metafisica abbia la sua matrice nell'esperienza filosofica cartesiana è un assunto che possiamo ritrovare forse prima ancora che in Del Noce, che nel suo testo su Gentile appunto mostra due direzioni diverse del moderno, indicando un'altra strada, da Cartesio a Rosmini piuttosto che da Cartesio a Hegel e poi a Nietzsche. Forse prima ancora di lui è già Heidegger che individuava nella soggettività incondizionata che porta la volontà di potenza in quanto essere dell'ente alla chiarezza di se stessa, quella matrice del nichilismo. Il nichilismo, infatti, inteso come morte di Dio, è connesso all'emergere della metafisica della soggettività, secondo Heidegger. È proprio l'uomo come soggetto assoluto che con il suo coagitare conduce tutto l'ente all'io penso, alla volontà del soggetto che si vuole, che vuole se stesso. A determinare, è proprio questo soggetto che vuole se stesso a determinare la morte di Dio. Anzi, il superuomo vive perché Dio muore. Scrive Heidegger, la formula di Nietzsche per il nichilismo suona negativamente, Dio è morto, ma può suonare anche positivamente. Essa dice, il superuomo vive. Ora, questa grande azione della morte di Dio, compiuta dall'uomo come soggettività assoluta, come superuomo, inaugura una nuova storia il cui aspetto decisivo è costituito proprio dalla connessione inscindibile fra l'assurgere dell'uomo a soggetto di tutti i soggetti e l'avvento del nichilismo. E così scrive Heidegger, è con Cartesio che emerge la soggettività dell'ecocogito. La morte di Dio è già pensabile, secondo Heidegger, con Cartesio, vale a dire con l'inaugurarsi del moderno. Infatti, con Cartesio si può dire che i tempi sono maturi per il grande evento della morte di Dio. E scrive, l'ego cogito, in cui la soggettività si porta per la prima volta nel non nascondimento ad essa adeguato, è già in quanto impensato coagitare, in ricollegare tutto l'ente all'io penso, la volontà del soggetto che vuole se stesso, il Dio della meditazione di Cartesio è già un Dio morto, cioè un Dio soggetto che vuole se stesso. Il Dio della meditazione di Cartesio è già un Dio morto, cioè un Dio ucciso. Con la morte di Dio, la volontà in quanto volontà diventa vivente. Ma com'è possibile oggi riscoprire questa drammaticità, questo senso del tragico di cui Rosmini può offrirci, come dire, la possibilità di un'inversione di segno, un tragico che si possa aprire alla possibilità dell'abisso della speranza. Già in alcuni pensatori, in alcuni scrittori che possiamo definire nichilisti c'è questa possibilità di apertura, di inversione di segno. Ad esempio un autore che ci offre delle immagini, diciamo, agghiaccianti, terribili del nichilismo. I testi di questo autore, di Jean Paul, si trovano nella biblioteca di Nietzsche e sicuramente Nietzsche ha tratto ispirazione da questo autore. Immagini terrificanti. Nessuno potrà, penso, mettere in dubbio la potenza immaginifica con cui Jean Paul raffigura il mondo dell'aldilà vuoto di Dio, riempito soltanto dalla tragica scoperta da parte dei defunti che Dio non c'è. Sono i defunti che qui chiamano beati viventi, i quali credono ancora all'esistenza di Dio. Anzi, i morti arrivano a supplicare i vivi di far loro il dono di questa benefica illusione. E questo è il tema centrale delle Lamentazioni di Shakespeare, del Shakespeare morto, che è del 1789. Ma è anche il tema portante del discorso del Cristo morto, in cui il tema si approfondisce. Jean Paul si mostra consapevole di che cosa voglia dire perdere Dio. Viene meno il mondo, con il sole che illumina e non resta altro che la solitudine più estrema. Si resta in un lutto con il cuore orfano. Così sembrano di una violenza inaudita le immagini che lui ci offre. Le scene dei morti, che all'apparire di Cristo, tutti i morti gridano, Cristo, non c'è Dio alcuno? E Cristo risponde, non c'è. Ma più agghiacciante ancora, più angosciante, è il dialogo tra i bambini morti e Gesù. Giunsero allora nel tempio spettacolo orribile per il cuore, scrive Jean Paul, i bambini morti che si erano svegliati nel camposanto e si gettano davanti all'alta figura presso l'altare e dissero: Cristo, non abbiamo noi un padre? Ed egli rispose piangendo: siamo tutti orfani, io e voi, siamo tutti senza padre. Ha ragione Franco Buzzi nel dire, rispetto a queste immagini che ci offre Jean Paul, che chi si esprime con tanta carica di sentimento, se non si strugge sotto l'incubo, chi si strugge sotto l'incubo di questa enormità, non può farlo che per la ricerca di un significato. In effetti, per Jean Paul, forse il nichilismo è la possibilità lucida di mettere a nudo e criticare sia il vuoto estetismo poetico del tempo, sia l'idealismo fichtiano, che nella prospettiva dell'intellettuale tedesco non è altro che il tentativo di ridurre il mondo a un vano prodotto onirico di un io limitato e finito. E così l'autore Jean Paul ci dice che è felice di risvegliarsi dal sonno nichilista, scoppia a risveglio in un pianto di gioia perché può ancora adorare Dio. Analogamente, come potenza di immagini, possiamo anche citare l'autore anonimo delle veglie, Bonaventura. Invano gli studiosi hanno tentato di comprendere chi si nascondesse dietro a questo nome. Egli scrive: la vita è solo l'abito a sonagli in cui si è avvolto il nulla per farlo scampanellare ed infine stracciarlo rabbiosamente e gettarlo via da sé. Ora, mentre per Jean Paul in qualche modo il nichilismo è un metodo per criticare l'estetismo e la filosofia fichtiana, per cui è possibile un superamento del nichilismo, è la strada forse, la possibilità di percorrere un abisso che ci apre la possibilità di un significato. Per Bonaventura invece forse bisogna essere nichilisti, bisogna accettare questa condizione dove l'uomo è forte perché può in qualche modo sopportare su di sé l'abisso del nulla. Già in queste due direzioni forse vediamo qualche anticipo di ciò che ci propone Nietzsche quando ci dice che l'oltre uomo è colui che morde il cerchio della storia, cioè che accetta di essere nichilista, che accetta il nichilismo fino in fondo. Un'altra personalità che secondo me si presta a mostrare questa possibilità di inversione di segno è Dostoevskij. Giuseppe Riconda, in un saggio che ha pubblicato in un convegno rosemiliano, La filosofia dopo il nichilismo, ritiene che la trattazione più profonda del problema del nichilismo la si trovi in Dostoevskij. In lui l'esperienza nichilista è vissuta, scrive Riconda, in tutta una gamma di situazioni esistenziali, trovando la sua espressione più forte nel tentativo di Ivan Karamazov di negare ogni distinzione fra il bene e il male nell'antropologia nichilista del Grande Inquisitore, in quanto volta a negare ogni movimento dell'uomo verso la trascendenza, l'ideale e il valore, per riassorbirlo nella sua realtà mondana anassiologicamente definita. In un tale contesto lo studioso, Riconda, individua una sorta di fenomenologia del nichilismo che si distingue in un nichilismo tragico e abissale notturno, che consiste in quella contestazione di Dio in nome di Dio che nasce dall'esperienza del male, e un nichilismo diurno senza abisso, qual è quello che si è affermato ai nostri giorni e che implica una rimozione del male come ciò che inevitabilmente porta l'uomo ad aprirsi alla trascendenza. Sarebbero queste le due forme, secondo Riconda, di nichilismo che Ivan Karamazov incarna, e queste due forme di nichilismo in questa figura, appunto, di Ivan Karamazov sembrano coesistere in una dialettica senza pace. Condividiamo certamente alcune movenze indicate da Riconda, Tuttavia è difficile pensare di poter ridurre il messaggio dostoevskiano tutto quanto all'interno di una fenomenologia del nichilismo. Ha ragione Pietro Prini nel sostenere che nel romanziere russo in fondo si possono contemplare entrambi gli abissi, quello della salvezza e quello del nulla. In realtà lo stesso Ivan Karamazov non può considerare la vita come ciò che sostiene ogni altra finalità, se non rimarrebbe confinata nell'inanità delle astrazioni. Essa vale per Ivan anche quando fosse privata di qualunque altro valore. Lo confessa ad Alyosha, e cito un pezzo dei fratelli Karamazov, appunto una dichiarazione di Ivan: se non avessi fede nella vita, se avessi cessato di credere in una donna amata, se non credessi più nell'ordine delle cose, se mi fossi anche convinto che tutto è un caos disordinato, maledetto e forse diabolico, se fossi anche colpito da tutti i più terribili disinganni umani, anche allora vorrei vivere. Mi sono domandato molte volte: c'è al mondo una disperazione capace di vincere in me questa furiosa e forse indiscreta brama di vivere? E questo l'enigma in cui la motivazione di vivere appare all'uomo aggrovigliata da contraddizioni insanabili. Mentre potremmo dire con lo Schiller dell'Inno alla gioia che la voluttà che Dio diede agli insetti è innocente, non lo è la brama di vivere di cui i Karamazov, compreso l'angelico Alyosha, sono intaccati. Infatti, vasto, troppo vasto è il cuore dell'uomo, dove le sponde si congiungono e tutte le contraddizioni convivono, come l'ideale di Sodoma è quello della Madonna nel cuore di Dimitri. Egli vorrebbe restringerlo, questo cuore, ma ci si raccapezza soltanto il diavolo. Perciò, almeno per una volta, forse ha ragione il grande inquisitore, quando sentenzia che il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma in ciò per cui si vive. Ma come sceglierlo questo scopo? È proprio qui che la vita apre all'uomo alternative diverse: lanciarsi nella via della rassegnazione o della trasgressione, nel delirio nichilistico che l'uomo del sottosuolo vive, o rinunciare alla sua stessa libertà cedendo alle tre tentazioni sataniche dell'avere, del fare o del potere, o infine distruggere il proprio io, consumarlo nell'amore per gli altri, inseguendo il sogno impossibile di imitare Cristo come il principe Mischi. Il carattere essenziale di queste alternative, caratterizzanti il quadro metafisico entro cui si scrive l'intera opera dostoevskiana, è che queste alternative sono irriducibilmente presenti e allo stesso tempo inconciliabili nel mistero delle possibilità della vita, iscritte nel destino della libertà che ciascuno porta con sé fino alla morte. Vorremmo entrare adesso nella seconda parte della mia relazione e innanzitutto vedere come ciò che abbiamo intravisto in questi autori, diciamo come un sentore, come un istinto che in qualche modo potesse invertire il segno del nulla in un'apertura alla possibilità di significato, all'abisso, per dirla con l'interpretazione priniana di Dostoevskij, con l'abisso della salvezza. Ora, giunto a questo punto, vorrei in qualche modo assolvere al compito che mi ero posto prima, cioè quello di spiegare in qualche modo il titolo della mia relazione e quindi di vedere come questa inversione di senso, di questo rischio del nulla sia possibile attraverso la coscienza in Rosmini. Diciamo che questa esistenzialità Rosmini stesso la esprime, c'è un passo, ad esempio, della teosofia richiamato dalla Raschini, in cui, ad esempio, Rosmini ci dice: perché mai io che sono qui e speculo non sono altrove? Perché io sono quest'io e non un altro io? Io non vedo nessuna ragione necessaria per la quale quest'io non sia un altro io, non sia un altro di tutti quegli altri io, che pure esistono da me separati e in sé distinti e in se stessi chiusi. Non vedo dal pari una ragione necessaria per la quale io non senta contemporaneamente, non provi, non faccia tutto quello che provano, sentono e fanno gli altri io. Non sia in quelle tanto diverse circostanze nelle quali tutti questi io si trovano. L'essere io qui o l'essere altrove vedo che non risulta dalla natura stessa dell'io. Diceva la Raschini, questo tema è stato richiamato anche recentemente a un convegno da Silvio Spiri, che ci sono delle espressioni quasi di sapore pascaliano in questo spunto che cita appunto Rosmini. Quindi è presente questa esistenzialità di Rosmini, non è presente una filosofia esistenziale o esistenzialistica, però è presente la condizione dell'uomo, del suo limite. Allora, perché uso innanzitutto, per andare un po' più sistematicamente, il termine autocoscienza, piuttosto che il termine coscienza nel mio titolo, no? Vi ricordo il titolo, il legame imprendibile, Rosmini e il problema dell'autocoscienza del mondo. Perché uso il termine autocoscienza? Bene, scrive Rosmini nel Trattato della coscienza morale, propriamente parlando, l'uomo sa le cose altrui, ma è conscio delle proprie, delle cose che fa egli stesso e che cadono nel suo sentimento interiore. In questo significato proprio noi prendiamo la parola coscienza, quasi a dire conoscimento di se stesso. Poi qui c'è un riferimento all'etimologia del termine che sarebbe interessante, ci porterebbe però lontano, nel senso che ci farebbe, aprirebbe la problematica rosminiana sulla questione del linguaggio, come il linguaggio in qualche modo ci metta in contatto con un legame più grande, con un legame, sia il linguaggio stesso sia un legame. La stessa etimologia della parola, continua Rosmini la citazione, ci porge questo significato, poiché la preposizione con dimostra congiunzione, quasi venga a dire scienza che ha l'uomo di se medesimo, scienza che gli è data dell'intimo sentimento. Quindi ho preferito usare il termine autocoscienza piuttosto che coscienza perché mi sembra che comunque sia in linea con questa lettura del termine, così col termine coscienza come lo usa Rosmini. Ora, per una chiarezza maggiore della parola coscienza, qui Rosmini ci suggerisce di porre attenzione su alcuni passi della sua meditazione ideologica, nei quali egli aveva elaborato la distinzione fra cognizione diretta e cognizione riflessa. Certamente il contesto, in cui nel nuovo saggio questa distinzione fra cognizione diretta e cognizione riflessa viene proposto si muove in una direzione diversa rispetto al tema della coscienza nel trattato. Lì proprio questa distinzione mirava a mostrare in quali atti intellettuali fosse possibile reperire l'errore. Tuttavia, proprio questa distinzione nel contesto del trattato ci consente di avere più chiarezza e di poter svolgere un'analisi più accurata. Nel nuovo saggio Rosmini ci dice: la cognizione diretta è una cognizione puramente sintetica, mentre la cognizione riflessa è anche analitica. Con la cognizione diretta, scrive ancora Rosmini, si abbraccia tutta la cosa nel suo intero, con un atto semplice, e come fosse un oggetto semplice. Essa avviene quando l'uomo dapprima entra in questo mondo spoglio di tutte le idee delle cose e viene affetto dalle sensazioni, le quali lasciano un fenomeno nella fantasia, immagini, e dalle sensazioni l'intendimento ha le percezioni. Per mezzo poi delle immagini ha le idee. L'intendimento si forma alle percezioni e tale idee ad esse susseguenti in modo istintivo e naturale. Ora, mediante questa prima apprensione intellettuale, ci dice ancora Rosmini, non distinguiamo nulla in particolare della cosa. Prima infatti percepiamo la cosa intera e solo in un secondo momento, mediante la riflessione, passiamo ad analizzarla. Ora, mentre quella prima e complessiva percezione ci appare confusa e imperfetta, ci dice Rosmini, la seconda, cioè quella riflessa, ci mette nelle condizioni di considerare le cose nelle loro parti e così ci apporta chiarezza nuova. Dopo aver mostrato come questa distinzione fosse ben nota già nel pensiero aristotelico e come proprio su questa distinzione San Tommaso avesse distinto due scienze, quella degli indivisibili e quella delle cose divise, appunto sono delle citazioni tratte dal Nuovo Saggio, e che soltanto nel sensismo invece questa distinzione fra cognizione diretta e cognizione riflessa non è stata presa in considerazione, Rosmini si sofferma ancora sulla cognizione riflessa, mostrando come essa non fa altro che analizzare ciò che la cognizione diretta ci ha offerto. Dunque, questa operazione non aggiunge nulla, scrive, alla cognizione prima e diretta, eccetto, dice ancora Rosmini, un lume maggiore. Essa non fa che avvertire e notare ciò che prima già in quella si conteneva. In questo senso la pura riflessione non produce nessun oggetto nuovo. Essa è propriamente più che una cognizione, una ricognizione, secondo quanto ci fa notare Rosmini aveva già affermato Tertulliano. In definitiva la cognizione diretta è il germe, la regola, il criterio della cognizione riflessa. La riflessione si riferisce alla percezione, all'apprensione immediata come a sua norma ed esemplare, scrive ancora Rosmini, a cui conviene che si adatti se ella vuole essere verace. Ora, tornando al trattato sulla coscienza morale, Rosmini ci fa comprendere quanto la distinzione richiamata sia essenziale per poter portare avanti un'analisi accurata della nozione di coscienza o di autocoscienza. È proprio da questa distinzione che Roveretano prende le mosse per la sua analisi della coscienza. Quando l'uomo fa un primo atto intellettivo, egli non conosce quest'atto, quantunque quest'atto sia il mezzo onde egli conosce l'oggetto della cognizione. Questa prima cognizione, nella quale si conosce immediatamente l'oggetto dell'atto, ma non ancora l'atto stesso dello spirito, mezzo del conoscere, dicesi cognizione diretta. Ora, come già sappiamo, è solo dopo questa cognizione diretta che è possibile la riflessione. Qui l'analisi però si fa un po' più accurata, più dettagliata. La riflessione, la cognizione riflessa, può essere di due specie, scrive nel trattato Rosmini. Essa infatti può soffermarsi soltanto sugli oggetti della cognizione diretta o può riflettere anche sopra l'atto dello spirito, attraverso cui lo spirito conosce gli oggetti. Nel primo caso, l'uomo acquista solo una cognizione riflessa degli oggetti della sua conoscenza, ma non acquista nessuna conoscenza riflessa sull'atto della conoscenza, sull'atto che lo spirito compie per poter conoscere. Nel secondo caso, invece, egli, oltre a riflettere sugli oggetti che gli offre la cognizione diretta, si sofferma sul mezzo del conoscere, vale a dire sull'atto dello spirito, attraverso cui lo spirito stesso conosce. Solo in questo caso possiamo parlare di coscienza, ci dice Rosmini. Se poi l'uomo riflette non solo sull'oggetto del conoscere, scrive, ma ben anche sull'atto del proprio spirito, mezzo del conoscere, in tal caso esso acquista consapevolezza, ossia la coscienza del suo atto intellettivo in relazione con l'oggetto a cui si riferisce. Qui lo stesso Rosmini ravvisa un problema, cioè ci dice che effettivamente non potremmo parlare di cognizione riflessa rispetto a una cognizione sull'atto, perché comunque non ci sarebbe nessuna cognizione se non ci fosse quest'atto dello spirito. Lui stesso intravede una terminologia un po' imprecisa, dice soltanto alla larga possiamo chiamarla così. Ora, volevo soffermarmi appunto su questo. Dove emerge la coscienza? Se abbiamo visto che questa cognizione diretta e cognizione riflessa, in fondo la cognizione riflessa rispetto alla cognizione diretta è soltanto una ricognizione. Rosmini ci dice, questo significa che può essere soltanto storica, perché una riconsiderazione, una ricognizione noi ce l'abbiamo o di qualcosa che è già accaduto, di qualcosa che si è già impattato col nostro sentimento, oppure dell'attualità. Ma qui non siamo un po' vicini a certe movenze, tirando un po' ovviamente di Sartre, quando ci dice che in qualche modo l'uomo si impatta con una realtà bruta e la sua coscienza è coscienza di quasi una registrazione di questa realtà, e nel momento in cui c'è coscienza, in qualche modo l'uomo può essere libero soltanto se la realtà è nulla. Come qui, in questo contesto, può mutare di segno questa possibilità del nulla? Soltanto quando la coscienza diventa coscienza morale. Cioè soltanto quando l'atto conoscitivo diventa anche atto amoroso, come mostra nei principi. Cioè quando ci troviamo di fronte a una conoscenza amorosa, l'uomo è chiamato a dare valore alla realtà. E dando valore alla realtà, dà consistenza anche a sé. Ma cos'è che spinge? Qual è la motivazione che spinge l'uomo in questa dinamica? Certamente è l'idea dell'essere. Cioè quella presenza immanente e trascendente, quella partecipazione all'essere che l'uomo vive attraverso l'idea. Ecco, Rosmini in un passo della teosofia ci fa vedere come la coscienza di se stessi dovrebbe essere, diciamo, quella più perfetta, ma in realtà la coscienza di sé in qualche modo ha un legame, qui finisco con lo spiegare il titolo, un legame che non può prendere fine in fondo. Vi leggo il passo. La cognizione di se stessi è composta da un'idea che rappresenta il soggetto determinato da un dato sentimento proprio e da un'affermazione che pronuncia la sussistenza di questo sentimento e l'identità sua col pronunciante. La perfezione dunque di questo verbo deriva dalla perfezione dell'idea, ossia dell'essere in essa contenuta, di cui si pronuncia la sussistenza. Ma l'elemento di questa cognizione che deriva dal verbo rimane oscuro, perché il verbo pronuncia la sussistenza di ciò che non è intelligibile in se stesso, ma solo per partecipazione di un lume straniero. Noi possiamo avere una conoscenza di noi stessi soltanto attraverso la partecipazione di un lume straniero. È una dinamica nuova. L'io può comprendere se stesso, può avere coscienza di sé, solo a partire da un legame che non appartiene completamente a lui, che non può possedere fino in fondo. Ora, è qui, è nel tentare di determinare il volto di questo legame, che si gioca la battaglia fra l'abisso del nulla e l'abisso dell'essere. Soltanto in un rapporto amoroso con la realtà, che può essere percepita come dono, l'uomo può acquisire una coscienza di sé e può edificare se stesso e dare valore al mondo. Grazie.